tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Volevo fare questo collegamento telefonico provando a chiamare l'Ucraina. Vediamo che succede, ragazzi. Ayman Sadek di La 7. Ayman, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno a voi, ragazzi.
Eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora,
buongiorno.
Qui è tutto bene. Tu come va?
Tanto si sente qualche rumore di sottofondo, però ecco. Ce la caviamo. C'è la contraerea che spinge parecchio da queste parti.
Immagino.
Diciamo, è un perenne capodanno, se vogliamo, però resistiamo, teniamo botta.
Ecco. Dove siete esattamente in questo momento?
Allora, noi in questo momento ci siamo spostati e siamo a Mykolaiv.
Sì.
Che è quella cittadina vicino a Odessa, famosa per le cronache di recente, perché è stato praticamente attaccato il palazzo del governatore della zona, facendo un bel buchetto, insomma, non indifferente, un personaggio molto amato, ha tipo, non vorrei sbagliarmi, però un milione di follower su TikTok, quindi è un politico un po' così, di questi sì. 2.0 se non 3.0, e come atto intimidatorio gli hanno fatto questa hanno mandato questo rachete, come dicono qui, questo bel missile in questo palazzo di 8 piani, 9 piani. Siamo stati proprio ieri a fare la diretta lì per Tagatà e è impressionante vedere il buco che hanno fatto in questo palazzo. Poi ci hanno fatto sgomberare perché l'aria era pericolosa, ovviamente il palazzo ha problemi strutturali e rischiava di cascarci addosso, quindi ci hanno fatto andare via tutti i giornalisti che stavano lì per insomma testimoniare il tutto.
Senti,
oggi dovremmo andare invece al confine, una zona un pochettino più, diciamo, tosta, proprio dove si combatte, ovviamente sempre in sicurezza. Forse andiamo via embedded, per chi non lo sapesse significa scortati da qualche militare o milizia, e cerchiamo sempre di fare gruppo per quel che è possibile. E niente, siamo così, è un'escalation, è partita da Leopoli, città molto tranquilla, sembrava quasi non ci fosse la guerra, poi ci siamo mossi ad Odessa, già un po' più fortificata, e adesso stiamo andando sempre più nel cuore, diciamo, della questione.
Cioè siete andando per intenderci verso Mariupol, no? Diciamo che è la città che è diventata un po' la città.
Mariupol non credo sia possibile perché è completamente distrutta, sotto assedio, e la gente quando riesce a scappare a fatica. Abbiamo raccolto delle testimonianze di persone riuscite a scappare che poi arrivano alla stazione dei treni di Leopoli come punto di smistamento per andare in Polonia, per andare altrove, insomma raggiungere il confine polacco e poi spostarsi in Germania o altre mete più ambite. E lì abbiamo raccolto delle testimonianze toste di gente rimasta nei bunker per giorni e giorni e giorni, decine di giornate, senza acqua, senza mangiare, i cani randaggi che ti attaccano perché hanno fame, la polizia che rompe le vetrine, sfonda le vetrine per permettere dei negozi, per permettere alla gente di cibarsi, quindi c'è questa cosa un po' apocalittica,
certo.
Per far sì che possano fare scorte, i russi che attaccano i civili mentre vanno a fare, che ne so, a prendere un po' di acqua nei pozzi, insomma ci sono queste scene qui, chi riesce a scappare è veramente, insomma, ricomincia a vivere, ma la stessa cosa a Kharkiv, che non so quale sia la situazione, ma abbiamo parlato con un po' di persone che sono state, mentre scappavano, prese da un convoglio russo, e questi russi che forse stavano su di giri un po' ubriachi le hanno minacciati parecchio, loro stavano dentro questa macchina e c'era un carro armato davanti, uno dietro, facevano, insomma, sai, non è successo niente, però molta pressione psicologica, facevano lì per schiacciarli. Una persona è stata tenuta inginocchiato con un Kalashnikov puntato per 2 ore e mezzo, così sono riusciti a scappare, fortunatamente non è morto nessuno, però sono arrivati. Ecco, l'ha recuperato un collega del GR nostro, della RAI, e stavano completamente bianchi. Tra loro c'era anche un italiano che, insomma, quindi ha potuto testimoniare proprio in lingua madre quello che succedeva. Quindi,
certo. Senti, qual è
un clima un po'.
Qual è, sì. Quali sono? L'ho chiesto anche ad altri amici, persone che abbiamo potuto, con cui abbiamo potuto parlare in questi giorni. Qual è l'umore della popolazione, cioè delle persone con cui siete riusciti a parlare? Cioè, nel senso, quali sentimenti prevalgono? La paura, la rabbia, la voglia di riscatto, la voglia di, diciamo, di tornare a. Qual è diciamo, il sentimento prevalente? Se ce n'è uno, oppure magari più questioni aperte?
Allora, il popolo ucraino, ho imparato a conoscerlo, nel bene e nel male, è un popolo molto orgoglioso. Questo lo si può vedere sia nella rivoluzione che fecero nel 2014 per cacciare un presidente, insomma, corrotto al soldo russo, e scesero tutti in piazza e all'epoca avevano combattuto con mestoli, con quello che c'era, sfidando la polizia, sfidando, insomma, facendo una bella rivoluzione civile. Sì. E alla fine anche stando il potere di questo, insomma, presidente. E la stessa cosa stanno facendo adesso. Tu trovi ingegneri, ecologisti, qualsiasi persona che lascia il proprio lavoro e si arruola, quindi fanno dei corsi per permettere alle persone di maneggiare, di capire le prime tattiche di combattimento, e prima fanno questi corsi, poi si arruolano in una milizia, diciamo, volontaria, per poi passare all'esercito. Molti fanno così, anche giovani, giovanissimi, e chi non può per problemi di salute o quant'altro cerca di aiutarli con il volontariato, scusate, e fanno le reti mimetiche, insomma, hanno tutta una rete, sì, di ausilio che sta anche alle spalle. Certo. E l'altra cosa è, essendo molto orgoglioso, è un popolo che, anche se vai ad Odessa, ma nella stessa Mykolaiv, ieri siamo andati e abbiamo fatto vedere il contrasto proprio, no? Sai, a centinaia di metri da questo palazzo del governo che è stato fatto esplodere si trovano ancora i segni dell'onda d'urto, e quindi le vetrine dei palazzi completamente frantumate da quanto è stata forte l'esplosione. E nonostante tutto si vedono bambini che giocano a parco con i monopattini, gente che tranquilla mente va in giro con i passeggini. Insomma, è una città che non vuole sottostare a questo clima di, cioè è una città, scusa, è una nazione che non vuole sottostare a questo clima di terrore, nonostante tutto si continua a vivere. Io mi ricordo che a Leopoli addirittura c'era una pista di pattinaggio sul ghiaccio, e le domeniche i bambini stavano lì e pattinavano, oppure c'era l'artista di strada con le bolle di sapone, tante mascotte in giro vestite, che ne so, l'orsacchiotto e SpongeBob, sempre per i bambini, e lo fanno per non incupirsi, per
tentativo di non abbandonare, diciamo, una sorta di normalità, diciamo così, per certi versi.
Sì, ma credo che oltre a questo sia anche una fierezza loro, perché è un popolo molto molto compatto e molto unito.
Alessandro Di Rocchi vuole farti una domanda.
Scusa, forse... Iman,
dimmi.
Io, partendo dal presupposto da addetti ai lavori, che lavori con le immagini, video, sì, foto, mi piacerebbe capire, insomma, da te, se tu dovessi rubare tre istantanee, tre immagini che hanno colpito te di tutto lo scenario, i momenti che stai vivendo, quali sono quelle che più ti hanno segnato, tra virgolette?
I genitori che devono andare a combattere e lasciano i figli con le mogli alla stazione. Io poi sono diventato recentemente padre, quindi ho un bambino di 2 anni che mi aspetta a casa, e lì io pianto, io difficilmente piango, guarda, ancora mi sto commuovendo dietro la camera, perché noi dobbiamo schermarci, posso riprendere un'operazione in sala operatoria, un morto, ma qualsiasi cosa, anche una donna nuda, in quel momento non ci pensi, stai facendo delle immagini e cerchi di schermarti. Ecco, lì io non ce l'ho fatta, stavo anche in diretta, ho cominciato a piangere, perché vedi proprio questi bambini che vanno via, vanno chissà dove e lasciano questi padri che invece devono andare a combattere, e mi ha fatto molto male. Questa è una. Un'altra, i bambini oncologici dell'ospedale pediatrico che devono essere portati nel bunker e magari stanno sotto chemioterapia, in quel momento devono interrompere la chemioterapia perché sta suonando l'allarme antibomba. E un'altra invece, voglio essere un po' più positivo, nonostante ci siano insomma questi diciamo così testimonianze della guerra, quindi ecco i cavalli di Fresia e tutte queste diciamo fortificazioni che vengono fatti, questi checkpoint, la gente con le buste della spesa o col passeggino che continua a vivere, ecco, forse queste sono le tre.
Senti,
che...
Ivan, prima di salutarci, io una cosa volevo chiederti. Si stanno facendo tanti proclami in questi giorni, per fortuna con un maggior livello di positività, perché si dice insomma che i colloqui di pace stiano andando meglio. Addirittura oggi c'è stato un annuncio di Mosca che pare che alle 10 sarà ordinato un cessate il fuoco su Mariupol. È stato detto che soldati una parte dei soldati russi stanno lasciando Chernobyl. Tu percepisci effettivamente che si stia muovendo qualcosa in senso positivo o non è cambiato sul campo, non è cambiato nulla? Dove sei?
Allora, io mi rifaccio, io sono veramente piccolo perché non sono un giornalista, quindi le opinioni, le cose le lascio sempre a loro, no? Sai, quando fanno tutte queste riunioni, loro si riuniscono per fare un po' il punto della situazione. Sembrerebbe che Putin sia venuto qui con un esercito un po' approssimato o approssimativo, questo un po' mi lascia un po' nel dubbio, però sì, è vero, sta allentando molto la presa, sta allentando molto la presa, ma per me forse vuole anche cambiare, vuole prendere un po', se ne sta andando da tutti i punti che aveva preso prima, forse per riprendere la costa anche, e adesso la paura nostra è che proprio possa aumentare il tiro durante questi negoziati, perché abbiamo visto che anche il palazzo del governatore è stato colpito durante questi negoziati e tavoli in Turchia, e quindi lui ha anche questo tipo di strategia, mette il segno al colpo quando sta durante la negoziazione. E certo. Io spero che tutto quello che dica insomma sia vero, e per queste povera gente possa ritornare, certo, insomma, a risplendere il sole.
Benissimo.
Però siamo anche cioè abbiamo a che fare con un pazzo, secondo me, lo posso dire. Quindi non si sa che cosa c'è, certo, all'interno della sua mente.
Ma noi ti ringraziamo moltissimo, e magari se ti va, insomma, nei prossimi giorni proviamo di nuovo a collegarci, così ci dai
molto volentieri,
un'immagine,
ragazzi,
trasmessa.
Grazie mille.
Grazie a te, Ayman Sadek di La 7, in collegamento dall'Ucraina, da Mykolaiv per la precisione. Ragazzi,
tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.